Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify, o comunque uno dei meno ascoltati su Spotify. Dunque, siamo ufficialmente secondi, oltre ad aver raggiunto ieri, grazie alla vittoria contro il Cagliari, l'ufficialità per quanto riguarda la partecipazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Oggi la Juventus pareggia in casa contro la Salernitana, tra l'altro rischiando seriamente di perdere. Infatti i bianconeri riescono ad acciuffare il pari soltanto al 91esimo, 92esimo, grazie a Rabiot. Comunque, con questo risultato il Milan è ufficialmente secondo. Mancano due partite alla fine della stagione, bene, lo sappiamo tutti. Juventus e Bologna pari punti, terze e quarte sono a 74 e quindi in nessun modo potrebbero raggiungerci, al massimo arrivare a meno 1 se loro entrambe dovessero vincere le ultime due e noi dovessimo perdere le ultime due contro Toro e Salernitana. Quindi tecnicamente non ci giochiamo assolutamente più nulla. Le ultime due sfide, ripeto, contro Toro che vince oggi a Verona, Toro che sarà una bella bestia da affrontare soprattutto in casa, Toro e Salernitana già retrocessa, sono partite pressoché inutili. Beh, perfetto. Detto questo, a maggior ragione ci possiamo concentrare, o possiamo almeno iniziare a concentrarci sulla prossima stagione, sul Milan che verrà, partendo in primis quest'anno, sì, dopo 5 anni è giusto iniziare a parlarne, partendo dall'allenatore, dal futuro allenatore, che molto probabilmente non sarà Pioli. Dicevo, dopo 5 anni è giusto parlarne, perché in questi ultimi 5 anni il nostro mister è stato lui, e lo sapevamo, cioè nel senso, alla fine di ogni stagione sapevamo che l'anno successivo ci avrebbe allenato Pioli. Adesso invece sappiamo il contrario, che il prossimo anno non ci sarà lui ad allenarci. Non è ufficiale, secondo me, oddio, potrebbe essere, ecco, che ci potrebbero essere, diciamo, ancora piccolissime possibilità di una sua conferma, ma le vedo davvero molto molto risicate. Quindi dicevo, non è ancora ufficiale, ma probabilmente sarà così. Probabilmente il mister ci saluterà dopo la sfida in casa a San Siro contro la Salernitana. Chi sarà il prossimo allenatore? Si stanno facendo tantissimi nomi. Il sempreverde Conte, che è lì sullo sfondo, ormai se ne parla da un anno abbondante. Thiago Motta, che però sembra, che in precedenza era in pole position, è stato qualche mese fa in pole position, ma adesso sembra in procinto di firmare per la Juventus. Consensao, il portoghese, che però, che fino a qualche giorno fa sembrava molto vicino, almeno stando ai media, ma in realtà sembra che sia più il suo procuratore, Jorge Mendes, ex procuratore di Cristiano Ronaldo, di Mourinho, ben conosciuto da tutti. Sembra che sia più il suo procuratore a spingere per questo nome e a insistere con la nostra dirigenza per metterlo sulla nostra panchina. Ma in realtà la società rossonera non sembra così intenzionata a ingaggiare lui come mister per la prossima stagione. Si parla anche di Galtier, il francese ex PSG, prima di Luis Enrique. Altri nomi sullo sfondo, ma mi sembrano poco probabili. Adesso vi do la mia opinione personale, ossia l'allenatore, ecco. Ah, si parla anche di De Zerbi, ma quello è un po' come Conte. Conte e De Zerbi sono praticamente da un anno lì in orbita Milan, e secondo me in questi casi, quando si parla tanto di un allenatore, cioè lo metti sempre in mezzo, alla fine non si conclude nulla. Dicevo, adesso dico la mia opinione, fornisco la mia preziosissima opinione, direi, sull'allenatore che vorrei al Milan, e più che altro sull'allenatore, sulle caratteristiche che un allenatore dovrebbe avere per allenare questa squadra. Non dico non faccio pronostici su chi verrà perché davvero non ne ho la minima idea. Se dovessi proprio buttare un euro, scommettere un euro, direi Antonio Conte, che in realtà è l'allenatore che vorrei al Milan. Ma lo vorrei non tanto per Antonio Conte, che è comunque un vincente, che comunque ha dimostrato di saper conquistare titoli, ma più che altro direi Conte perché, considerando gli altri papabili, non mi convincono poi così tanto. Allora, io parto dal presupposto che avevo detto già qualche settimana fa in un precedente podcast, ossia quando, e lo dissi quando sembrava, prima della doppia semifinale, prima del doppio turno quarti di finale con la Roma, prima dell'ennesimo derby perso contro l'Inter, si parlava, stando alle parole di Scaroni durante un'intervista in un post partita, non ricordo quale adesso, in cui sostanzialmente veniva riconfermato Pioli, si diceva, quindi tutti i giornali, tutti i media avevano quindi dato la notizia che Pioli sarebbe stato molto probabilmente riconfermato, che poi, come al solito, questi grandi giornali, giornalisti, se andavamo a leggere bene l'informazione, la notizia era: verrà riconfermato se però dovesse battere la Roma e dovesse accedere alle semifinali di Champions League, di Europa League, se però dovesse vincere il derby. Quindi che cazzo di conferma è? È riconfermato se vince quello e se vince quello. Beh, grazie, e lì ci arrivo da solo. Normale che se un allenatore mi arriva in semifinale di una coppa e magari me la vince, ci arrivo da solo che me lo riconfermi. Quindi diciamo che era un po' una riconferma fittizia. E comunque dissi ai miei tempi che secondo me l'allenatore, il ciclo di Pioli era finito, ma non tanto perché io ce l'avessi con lui, assolutissimamente. Sono ancora grato per lo scudetto, per questo, anche questo secondo posto, per il secondo posto che ci permise di tornare in Champions League l'anno dello scudetto di Conte. Sono grato per la semifinale di Champions League della scorsa annata, nonostante poi non avessimo fatto una gran bella figura. Sono assolutamente grato a questo allenatore perché ci ha riportato in alto e ci ha dato tanto. Sempre massimo impegno, sempre massima serietà, mai fuori dagli schemi, mai parole di troppo. Sono grato anche per aver creato un così bel legame, un così bel feeling con tutta la squadra. Semplicemente, secondo me, il suo ciclo è finito. Tutto qui. Come era capitato ad Ancelotti, che pur vinse due Champions League, e io pensai la stessa cosa. Quindi, a maggior ragione con Pioli. Capita in una squadra che ad un certo punto, non dico che si rompa qualcosa tra la società, il gruppo e l'allenatore, ma che semplicemente il tempo finisca. Può succedere per un giocatore che ad un certo punto, nonostante magari abbia militato con una maglia per anni e anni, decida di andarsene. Può succedere benissimo con un allenatore. Sono cose che capitano nel calcio, sono naturali, non significa andare contro qualcuno, significa semplicemente accettare l'idea che tutto è un inizio e quasi tutto, o praticamente tutto, anche una fine. Semplicemente questo. Poi fosse rimasto Pioli, o dovesse mai rimanere Pioli, magari dopo dopo un cambio improvviso e repentino di idea della società, che magari, non trovando nessun allenatore appetibile o convincente, decide di puntare nuovamente su Pioli, appunto, in qualunque caso io accetto quello che verrà deciso dalla società, nel senso che se Pioli dovesse andare via, come sembra, gli dirò grazie infinite, addio o arrivederci, non si sa mai. Se invece dovesse rimanere, allora direi ok, continuiamo con Pioli e cerchiamo semplicemente di migliorare le cose negative che abbiamo visto in questi ultimi anni, quest'anno in particolare la fase difensiva e gli infortuni. Secondo me comunque il suo ciclo è finito, semplicemente questo. Al suo posto, quindi, la mia opzione, allora, se dovessi proprio poter scegliere liberamente, secondo me l'allenatore perfetto, è una mia sensazione perché non ho la controprova, ma sarebbe, a mio avviso, l'allenatore perfetto, si chiama Jürgen Klopp, per il quale io ho sempre avuto un debole enorme. stravedo per lui, mi fa impazzire il suo Liverpool, è un vincente, ha vinto trofei importanti tra cui la Champions League, lo sappiamo bene. Secondo me è anche uno di quegli allenatori che riesce a creare davvero un bel gruppo. Tra l'altro mi piace anche come personaggio, diciamo, mediatico. Lo trovo proprio come persona, mi dà l'impressione di essere una persona simpatica. Mi piacerebbe vederlo a Milanello, mi piacerebbe seguire le sue conferenze stampa, le sue interviste e vederlo in panchina. Oltre al bagaglio tecnico che ci porterebbe. È anche vero che questo rimane un sogno, perché come ingaggio, cos'è? Prende minimo 10 milioni se non di più, e poi naturalmente questo se... che andrà via dal Liverpool, o comunque lascerà il Liverpool, ma poi magari si prende un anno sabbatico, non lo so, ma a prescindere da tutto, sarebbe sul mercato, però comunque li devi poi costruire, oltre all'ingaggio monster, li devi costruire una squadra per vincere la Champions League, o comunque per essere competitivo. E allora in quel caso non lo so se la nostra società sarebbe così d'accordo nello spendere così tanti soldi sia nella campagna rafforzamenti sia per l'ingaggio del mister, però quello sarebbe il mio sogno. So benissimo che non si realizzerà mai, o almeno non al momento, però il sogno rimane quello. La realtà si chiama, a mio avviso, Antonio Conte. Ci sarebbero, allora, se dovessi essere completamente sincero, e lo sarò, ho una certa simpatia, una certa curiosità più che altro per due allenatori molto in voga in questo momento, soprattutto il primo, Thiago Motta, che sta portando il Bologna in Champions League, e De Zerbi, che comunque in Inghilterra sta facendo bene contro una squadra con il Brighton, che soprattutto rispetto alle altre inglesi, alle avversarie che si trova in Premier League, voglio dire, è ben poca roba. Però sta facendo bene, sta giocando bene, soprattutto inizio stagione. Per gran parte della stagione il Brighton è stata una bella squadra. Ha perso poi un po' di punti, un po' di colpi ultimamente, però il lavoro di De Zerbi è sotto gli occhi di tutti. Dovessi scegliere tra i due, forse sceglierei più De Zerbi. Lo vedo più fresco, lo vedo più pronto per il Milan, ma mi sembra proprio il tipo di persona che sarebbe perfetta per questa squadra qui. Thiago Motta sta facendo bene, ma io su Thiago Motta ho sempre il dubbio del passo in più, nel senso, sta facendo bene lì al Bologna, bisogna vedere una grande squadra. Voi mi direte sì, ma anche De Zerbi bisogna vedere una grande squadra, però De Zerbi adesso sta in Premier League, allena il Brighton, che non è una grande squadra, ma in Premier League il livello è molto più alto rispetto alla Serie A. E quindi tu non alleni una grande squadra, è vero, però tu ti confronti praticamente ogni domenica contro grandi squadre, grandissime squadre, dal Liverpool al City, al Manchester United, all'Arsenal, stesso Tottenham, Aston Villa, squadre molto insidiose, molto pericolose, quindi hai già la pelle bella dura. Thiago Motta, è vero che comunque al suo Bologna, che si confronta con squadre più forti di lui, come può essere il Milan, come può essere la Juve, la Roma, l'Inter, quello che volete voi, però in un campionato secondo me di un livello, anzi magari anche due livelli inferiori rispetto alla Premier, e quindi non ti dà la certezza di essere, almeno mio parere personale, di essere così pronto. Su De Zerbi, ripeto, il fatto di avere sul curriculum la partecipazione alla Premier League mi dà qualche certezza in più, qualche sicurezza in più. In realtà però, come dicevo, se proprio dovessi scegliere adesso, così sul momento, direi Antonio Conte. Perché? Perché ha già vinto, perché ha allenato in Italia, ha allenato in Inghilterra, ha vinto, ha allenato in nazionale, non ha vinto ma ha fatto molto bene, quindi è un allenatore che, tu lo sai, con Conte lo metti in panchina, nel giro di 1 o 2 anni molto probabilmente qualcosa ti porti a casa. L'unica mia remora su Conte, anzi una delle mie remore su Conte, e forse sono le stesse remore che ha la società, che non vuole ingaggiare Conte, almeno stando ai media, è il fatto che innanzitutto non puoi creare un progetto con lui, un progetto a lungo termine almeno, deve essere qualcosa di breve, 1 o 2 anni e tanti saluti. Costruire una squadra pronta, quindi prendendo anche giocatori che ne so magari a zero, o comunque giocatori ultra trentenni che però ti possano subito garantire un certo tipo di prestazioni. Conte non è magari il classico allenatore come poteva essere, come può essere Pioli, che ti prende il ragazzo giovane e te lo cresce e ha la pazienza per farlo crescere. Conte vuole vincere subito, cioè Conte arriva e tu lo sai che quell'anno, in quel momento lui vuole vincere. Quindi non hai comunque una visione sul lungo termine, devi costruire una squadra sostanzialmente, come dire, cotta e mangiata, che, ripeto, che ti permetta di poter raggiungere certi obiettivi subito. Inoltre il carattere di Conte lo conosciamo e non è uno semplice, non è uno che te le manda a dire. Se c'è una mezza cosa che non va, lui in conferenza ti sputtana tranquillamente società o giocatori, non ha tutti sti problemi. È uno come Mourinho, che da una parte è protettivo nei confronti della squadra, vuole creare il gruppo, sicuramente un gruppo forte, un gruppo solido, un gruppo granitico, ma dall'altra parte si sfoga senza problemi. Forse più come il Mourinho inizio carriera, perché il Mourinho di adesso è uno che si sfoga e basta e non vince niente, almeno Conte si sfoga però vince. Il discorso è che comunque una società, una proprietà americana come la nostra, non è che accetta tanto personaggi che alzano la cresta come Conte, non è che accetta tanto uno che magari va in conferenza stampa prima di una partita e te ne dice quattro contro la società o contro qualcun altro, così come se niente fosse. Non mi sembrano personaggi del genere. L'abbiamo visto con Maldini, questi qui, cioè, e l'hanno fatto con Maldini, che è un'icona del Milan, un'icona mondiale a livello calcistico. In 5 minuti, in un quarto d'ora l'hanno preso e l'hanno andato a casa. E figurati se non lo fanno con Conte. Conte rischia veramente di durare 2 settimane, se parla troppo. O lo ingaggiano e gli dicono per favore non parlare. Piuttosto parla, ma parla in privato, se proprio hai da sfogarti, però lascia stare per conferenze stampa o comunque situazioni pubbliche. O lo prendono e gli fanno firmare una clausola particolare, oppure non lo so come può finire con un personaggio del genere. E poi disse anche in passato questo, pensai almeno a questa cosa qui, ossia che la squadra è abituata un po' ad essere coccolata da Pioli. Forse anche questo è uno dei demeriti del mister, averla troppo coccolata la squadra. Arriva Conte, uno che piuttosto che coccolarti ti striglia, ti bastona. E anche lì il gruppo bisogna vedere come potrebbe reagire. Dopo 5 anni in cui sei stato, non dico tenuto su un palmo di mano, ma comunque sei stato protetto in maniera molto, molto paternale quasi, no? Il rapporto tra Pioli e i giocatori era quasi padre e figli. Ti arriva Conte, che stiamo parlando dell'esatto opposto, cioè questo qui, se magari in allenamento fai uno scatto in meno, arriva con il bastone e te lo tira sulle ginocchia. Ecco, in quel caso non lo so come potrebbero reagire, almeno nel primissimo periodo, poi magari si abituano, è meglio così. È vero che sono professionisti, però sai, sappiamo che i calciatori più viziati di loro ce ne sono pochi, e quindi nel momento in cui raggiungono la comfort zone non hanno tutta sta voglia magari di levar le tende, di cambiare, no? In maniera così radicale. E quindi Conte, pur essendo l'allenatore che al momento sarebbe il mio preferito, cioè il mio preferito a parte Klopp, ma comunque mi darebbe più garanzie, più che altro è quello, ragazzi, non è tanto il mio preferito, ma quello che mi convince di più, perché ripeto, per Thiago Motta e De Zerbi l'ho già detto, ci sono comunque le incognite del fatto del fare il salto di qualità. Conte invece ha già dimostrato di saper vincere in Italia e non solo, e quindi vai più sul sicuro, però ti porta dietro un bagaglio non indifferente. Conte non è un personaggio facile, non è un personaggio con cui costruirti il futuro, è un personaggio che ti deve portare entro 2 anni al massimo almeno un trofeo importante e poi via, e poi se ne va da un'altra parte dal miglior offerente. Questo è Antonio Conte. Quindi se mai dovesse essere lui, dimentichiamoci 5-6 anni, robe del genere, dimentichiamocelo, lo prendiamo, va benissimo, ne sarei anche contento, speriamo di vincere subito, però mettiamo in conto che magari già poi l'anno successivo ci ritroviamo senza allenatore. Non ne sarei assolutissimamente sorpreso. L'allenatore che serve al Milan in questo momento, non faccio nomi, ma dico semplicemente un allenatore appunto che ti tolga dalla comfort zone, che tolga i giocatori dal palmo di mano, faccia scendere i giocatori dal palmo di mano, faccia scendere i giocatori da quel gruppo troppo patinato, troppo cotonato, non patinato, scusa, troppo cotonato, in cui si sono ritrovati per 5 anni, dove, per carità, sicuramente quando è un ambiente in un certo tipo, un ambiente quasi familiare, i giocatori quindi si trovano meglio, i giocatori possono anche senza dubbio performare meglio perché stanno bene dove si trovano. È anche vero che però l'abbiamo dimostrato soprattutto nelle ultime due annate, nei momenti di difficoltà non siamo più stati in grado, dopo lo scudetto, di saper reagire. Non siamo più, anzi, più la difficoltà aumentava e più crollavamo. Tranne la Champions League dello scorso anno, dove effettivamente, soprattutto con Tottenham e Napoli, abbiamo dimostrato di avere ancora un po' di orgoglio, un minimo di orgoglio, comunque affrontando due sfide, soprattutto al ritorno a Londra e poi a Napoli al Maradona, dove ci davano per spacciati, dove bisognava scendere in campo con la giusta concentrazione per portare a casa il risultato, e ci siamo riusciti in entrambi i casi. Ecco, quelli sono gli ultimi due episodi che mi vengono in mente, parte quelli da due anni praticamente. Nel momento in cui la situazione si fa dura, noi ci sciogliamo incredibilmente e peggioriamo incredibilmente. Quindi forse serve sostanzialmente un allenatore, per carità, bravo, un allenatore che sappia mettere i giocatori nel ruolo giusto, naturalmente, che sappia creare un buon rapporto con i giocatori, ma un rapporto buono, non eccessivamente buono, perché ripeto, devono essere strigliati. Questi ragazzi hanno talento, perché noi abbiamo una squadra di talento, ragazzi, mettetevelo in testa. Per carità, bisognerà fare qualcosa in questo calciomercato, e la società senza dubbio farà qualcosa, magari anche vendendo un giocatore importante, ma ci può stare. Se ti arrivano una barcata di soldi, 100, 150, 120 milioni, va bene, vendiamo. Poi con quei soldi prendi 3-4 giocatori e ti rinforzi, come è capitato quest'anno. Sembrava un dramma la partenza di Tonali, poi alla fine siamo riusciti a rifondare praticamente la squadra, e la squadra è competitiva, la squadra ha qualità. Il problema è che la squadra non ha carattere. Allora principalmente serve un allenatore che possa portare carattere a questa squadra, possa infondere carattere a questa squadra, un po' di rabbia, un po' di incazzatura, perché troppe volte, soprattutto nei derby, non ho visto incazzatura, non ho visto rabbia. Mi viene sempre in mente il derby d'andata di quest'anno, quello che finì, e non lo ricordo neanche come finì perché tanto lo sappiamo bene, dopo una doppia semifinale persa l'annata prima, dopo gli sbeffeggiamenti, dopo gli sfottò dei nerazzurri, il primo derby successivo alla semifinale Champions, tu dopo 5 minuti prendi un gol in maniera molle, in maniera scialba, in maniera timorosa. Ricordo in quell'azione Teo Hernandez, è vero che forse c'era un fallo, ma comunque Teo Hernandez e Ciao che cadono a terra come birilli, e Mkhitaryan che si ritrova la palla a mezzo metro dalla porta dopo 5 minuti. Cioè, quello significa che tu sei sceso in campo spaventatissimo, deconcentrato, ti tremavano le gambe, non sapevi neanche dove cazzo stavi. Significa semplicemente che non hai carattere, perché una squadra con carattere 5 gol in un derby non se li prenderà mai, soprattutto in quella situazione, soprattutto in una situazione in cui tu devi riscattarti, in cui tu devi dimostrare, non l'Inter ha già dimostrato, tu devi dimostrare qualcosa, e invece sappiamo com'è finita. Quello secondo me è l'emblema della mancanza di carattere di questa squadra. Detto questo, ragazzi, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.